Il lavoro che stiamo facendo in questa preparazione al Natale, in questo cammino di Avvento, è quello di porre una considerazione esplicita su quelli che secondo noi cristiani, eredi della Bibbia e della storia di Gesù, di quello che secondo noi cristiani sta a fondamento del mondo. E abbiamo preso appunto come indicazione, che suggerisce quest'idea, appunto non è che poi la chiude, no, la suggerisce. L'abbiamo tratto dalla spiritualità giudaica, poi tradotta dai cristiani nella loro maniera, il detto che il mondo appoggia su tre colonne, che sono lo studio della parola di Dio, della Torah per loro, dell'insegnamento degli apostoli per noi, lo studio della scrittura, no? Il culto e la preghiera, la lode e le opere di misericordia. E quindi questa sera dovremmo fermarci sulla prima di queste colonne, la prima colonna che è appunto l'ascolto della parola, il cui nascondimento, cioè la nostra idea cristiana di fondo è che noi siamo guidati da una parola, il senso. Cioè noi con gli occhi vediamo fino a un certo punto, bisogna che qualcuno ci chiami. Il senso è dato dal fatto che ci precede una parola e ci indica la via. E il suo nascondimento sarebbe pericoloso. Crollerebbe una colonna del mondo se non ci fosse più la parola che indica il senso della storia e del cammino di ogni uomo. Anche se appunto... Poi oggi se tu facessi sto discorso qui dicono ma è una tua convinzione, sono i cattolici, no? E anche se magari non abbiamo noi l'animo filosofico di andare a cercare la verità, la parola, però tutti avvertiamo oggi in qualche maniera che lo smarrimento ha questa forma. Lo smarrimento oggi ha anche la forma di questo accavallarsi confuso di parole, il pluralismo. Il sovraccarico di significati e di segni, per cui l'individuo è ubriaco, non sa più dove andare, no? Non c'è direzione. La crisi dei valori è traducibile così, no? Non si sa più se vale di più andare di là o di qua, perché appunto ti arrivano mille richiami da mattino a sera. C'è questa cacofonia delle voci, questo contrasto eccessivo delle voci, per cui nessuna voce ha l'autorità di indicare la direzione. E cosa succede allora? Che ciascuno di noi è come rimandato a se stesso, in un soliloquio che però è arido, è spento. È questo narcisismo continuo di sé su se stessi, capito? Che è lo psicologizzare la vita alla fine, no? Non rapportarla mai a un viaggio, rapportarla soltanto a uno stato d'animo, capito? Allora il fatto di essere chiusi nei nostri stati d'animo senza che nessuno venga a chiamarci e a guidarci sulla via, questa è la pesante sensazione che noi abbiamo. E gli uomini della tradizione biblica, gli uomini della fede cristiana appunto, invece sanno, perché gli è stato detto appunto, perché questa voce gli si è rivolta, questa è la rivelazione, ascoltata nella fede, appunto. Gli è stato detto che il senso stabilito per l'uomo e il senso che in qualche maniera gli ha aperto la vita, la via, ed è pronto ad accoglierlo al termine del suo viaggio, ha la forma, il senso, ha la forma di una parola che lo precede e lo chiama. Cioè, il discorso cristiano dovrebbe sempre iniziare così. In principio è la parola, infatti i loro libri iniziano tutti così apposta, in principio è la parola, cioè il senso che noi diamo alla vita ci è dato, è la vita stessa, è il senso che noi le diamo, ci vengono come la grazia di un altro, una parola parla in noi per prima e noi possiamo nascere a noi stessi soltanto ascoltandola. Questo riconoscimento fondamentale della fede, appunto, il riconoscimento di questa antecedenza della parola a nella tradizione giudaico-cristiana, la forma di un rito preciso, che è la lettura delle scritture. Cioè, la lettura delle scritture è la ritualizzazione del riconoscimento fondamentale che il senso è dato da una parola che ci precede. Perciò bisogna leggerla, bisogna ascoltarla. Non è che veniamo qui e diciamo per me il senso della vita è, no? Quando giudei o cristiani si riuniscono in assemblea, cominciano col sedersi ai piedi della parola. Essi riconoscono che essa li ha fatti, li ha formati, li conduce, li illumina, li riunisce come popolo convocato, come segno e sacramento della riunione del genere umano in Dio. Cioè, come noi siamo qui adesso, è in realtà il sacramento del disegno di Dio, della fine del mondo, quando tutti gli uomini staranno ai piedi della parola di Dio. Noi ascoltando la Bibbia poniamo un segno di quello che è il destino o la vocazione del mondo intero, la riunione del genere umano in Dio. E la preghiera è lo stesso, se mai ci torneremo. Ogni mattina il credente è risvegliato dalla parola. Dice un testo bellissimo di Isaia, capitolo 50. Ogni mattina fa attento il mio orecchio. Cioè, come se l'uomo fosse svegliato, come il giorno della creazione, così tutte le mattine, fosse svegliato dalla parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio. Svegliarsi e ascoltare per prima la parola. Così le preghiere del mattino avrebbero questo senso, di istituire nella coscienza questa consapevolezza, che in principio di ogni giorno c'è la parola di Dio. La giornata comincia con la luce, perché la parola di Dio è aurora, l'ora mattutina è l'ora della parola. La giornata comincia con la luce della parola, come la Bibbia, come la prima settimana della creazione inizia così: Dio disse sia la luce. La prima cosa che la Bibbia dice dell'agire di Dio è che Egli parla, e dice questa prima parola originaria, luce. Si faccia luce all'uomo, si faccia senso davanti ai suoi passi, te la apro io la via. E il senso sia una parola buona, che la vita dell'uomo si risvegli con una parola buona, con un Vangelo, con un annuncio di consolazione, consolate, consolate, dice la liturgia di oggi, no? Il Signore ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati, come coloro che conoscono Dio nel cuore. Mi ha dato una lingua da iniziati perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una buona parola. È come fa una mamma quando risveglia il bambino, sveglia con un bacio, no? Perché al bambino deve apparire subito la speranza. Si nasce col Vangelo, appunto, no? Questo vuol dire che in principio la parola. Il Vangelo ci precede, ci è stata stesa una via buona perché noi la percorressimo. Non stiamo brancolando a cercare dove si va. Anche se noi moderni, giustamente, poi insistiamo sul fatto che comunque questo non toglie niente al fatto che la cerchiamo completamente noi, come se dipendesse solo da noi, e tuttavia la cerchiamo nella fiducia che essa è tracciata, appunto. Il mondo è attraversato da una promessa. Esce il seminatore, no? Cosa semina? La parola. In principio Dio disse, la parola di Dio attraversa il mondo, ed è una parola di promessa. E questa parola è destinata all'ascoltatore del mondo. L'uomo è l'ascoltatore di questa parola, del dono di una parola che è grazia. Solo l'uomo è capace di ascoltare questa benevolenza di Dio per l'uomo che precede e fonda l'origine dell'avventura umana e la apre alla speranza di un compimento. E in mezzo la parola intreccia con l'uomo e con la sua storia un dialogo, una conversazione. La vita è una conversazione di Dio con l'uomo, il cui contenuto è la vita dell'uomo. Un dialogo drammatico, drammatico appunto perché è tra due libertà e quindi queste si azzuffano, si mettono in discussione, si lasciano, si ritrovano, si contestano. Soprattutto da parte dell'uomo è un casino continuo, perché poi fa il muso, perché poi diventa egoista, perché poi dice che non ci sta più, perché dice che quella voce lì è una balla, perché è un sospetto di rimando a una voce che si sente così perché si è pazzi, no? La storia che sta in mezzo tra l'origine e la fine è la storia di un dialogo drammatico attraverso il quale la nostra vita si svolge come ricerca di senso e ascolto della parola indissociabilmente, come esperienza, esperienza vuol dire anche una traversata perigliosa dove si può perire nell'esperienza, si può fallire, si può smarrire la via, come esperienza chiamata alla fede, come ascolto. Attraverso i mille incontri, le mille voci del mondo, ascolto di che cosa? Di questa divina tenerezza per l'uomo. Questa è la parola di Dio. Scoprire in tutti i momenti della mia vita e in tutte le situazioni della mia vita la tenerezza che mi fonda, che mi attende, che mi sorregge, che cammina con me, che respira con me. Scoprire questa tenerezza di Dio per me e per tutti gli uomini. Questa è la decifrazione che la fede fa della storia. Certo, con tante obiezioni ovviamente, no? Perché tutto quello che non sembra tenero dice, ma allora la tenerezza non c'è, no? E bisogna attenderla, bisogna cercarla, bisogna scavarla, no? Questa parola di Vangelo, di buona notizia, di promessa, detta nella storia e sussurrata al cuore di ogni uomo, che è il destinatario appunto di questa parola, che è sussurrata a ogni uomo e che parla attraverso la storia, è raccolta in un testamento, è stata attestata, è stata ascoltata, testimoniata e resa testo, no? È testimoniata in un dialogo tra Dio e l'uomo messo per scritto nelle scritture, che hanno poi tutta questa dialettica sulla quale non ci fermiamo adesso, ma che per noi appunto è conosciuta, tra un primo e un secondo testamento, tra le scritture e Cristo, no? Che è la verità delle scritture, eccetera. Cosa contiene questo testamento? Provate. Vi do 3 minuti, 4 minuti per riassumere tutta la Bibbia. Cosa contiene questo testamento alla fine? Il contenuto di questo testamento, che sapete è un librone così fatto di decine e decine di libri che percorrono secoli e secoli di storia, sapete, no? Diversi generi letterari, tutte robe che ormai sappiamo, adesso sappiamo tutti queste robe qui. Il contenuto si potrebbe in qualche maniera riassumere nel grido con cui i cristiani hanno proclamato la buona notizia. Cristo è risorto. Cioè questo è il nocciolo delle scritture. Nella fede in Cristo risorto si dice la parola di Dio e l'accoglienza degli uomini, perché appunto ci credono. È la fede nel Cristo risorto. Dio dona se stesso nel Figlio Gesù, come Signore e primogenito di tutti gli uomini, e l'uomo accetta di essere figlio, si scopre innalzato a figlio di Dio, salvato dal peccato e dalla morte. Nella resurrezione di Gesù che compie la creazione dell'uomo, la resurrezione di Gesù è la creazione dell'uomo. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù ed è il risorto appunto come glorificazione della storia di Gesù, no? L'uomo a immagine del quale siamo stati fatti e a cui siamo destinati mediante la resurrezione dei morti. Nella resurrezione di Gesù Dio rivela e realizza il suo disegno, il suo Vangelo. E qual è il Vangelo? che appare nella resurrezione di Gesù. Il Vangelo è che Dio si abbassa per tenerezza verso l'uomo e lo innalza alla sua gloria. E noi diciamo lo salva dal restare un animale che muore e basta, dal restare un animale violento e cattivo. Lo glorifica come suo figlio. A partire da questo annuncio e da questa fede nel risorto, si potrebbero capire, si potrebbe rileggere tutte le scritture. Dal riconoscimento del risorto da parte dei discepoli di Emmaus, che è l'ultima pagina del Vangelo in cui gli occhi dei discepoli si aprirono, mentre la prima pagina dice che gli occhi si accecarono per un desiderio perverso e negarono l'obbedienza e conobbero il peccato e la morte. Davanti al risorto gli occhi si aprirono. Il Testamento è chiuso tra questi, era chiuso tra questi occhi chiusi e occhi aperti, tra l'essere ciechi e il vedere la verità, appunto, no? A partire da questi occhi aperti dei discepoli di Emmaus, si può rileggere tutte le scritture, a cominciare dalla prima pagina. E proprio il racconto di Emmaus illustra bene come la parola si rende presente nella nostra vita e il ruolo che hanno le scritture in questo ascoltare la parola. Spiegano bene perché appunto il racconto di Emmaus dice chiaramente che la nostra vita, come quella di quei due discepoli, è strutturata su questo meccanismo fondamentale, speranza ed delusione, no? È un continuo progettare la nostra vita, che si scontra immancabilmente con il fallimento, la sofferenza, la morte. E allora tutti gli uomini, noi tutti uomini ci ritroviamo su questa strada di Emmaus con la nostra speranza delusa. Su questa via della speranza delusa davvero siamo universalmente fraterni, siamo tutti uguali. Stiamo cercando tutti la stessa cosa, se la speranza è credibile, no? Se la promessa è credibile, oppure se l'uomo è un fallimento. Fraternamente le scritture ci accolgono. Il Vecchio Testamento cos'è se non la rilettura delle nostre speranze e delle nostre delusioni? Certo, espressi in un'altra cultura, è ovvio, perché sono delle persone che raccontano, a partire dalla loro storia, raccontano la speranza delusa. Cioè, leggendo il Vecchio Testamento, tu impari un po' alla volta che Dio conosce le tue attese, le tue delusioni, e nelle fatiche della storia sostiene la tua speranza. E aiutandoci a interpretare la nostra vita, le scritture ci preparano a riconoscere Cristo e il senso della sua Pasqua. Ci fanno aprire gli occhi sulla morte e resurrezione di Gesù come la verità della promessa che passa nella morte, che passa nella... E allora si capisce anche la logica del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento raccoglie la testimonianza di fede dei primi cristiani, i quali affermano che la speranza dell'uomo non è un sogno, non è un miraggio. Essi hanno fatto l'esperienza che la promessa di Dio si è realizzata in Gesù, e ciò che è successo a Gesù ha sconvolto la loro vita, l'ha fatta rinascere, e ha affidato loro questo compito di andare in tutto il mondo ad annunciare questa lieta notizia, la tenerezza di Dio per tutti gli uomini che sostiene la speranza delusa che attraverso la morte promette la resurrezione dei morti, eccetera. E allora i cristiani continuano a tornare ovviamente ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli, no? Sono invitati ad ascoltare gli apostoli lungamente parlarci della loro esperienza, perché loro hanno visto e toccato la parola fatta uomo che è passata tra noi e ha tracciato il senso della nostra vita. E in questo dialogo profondo tra la parola delle scritture e la parola che Dio rivolge al mio cuore, alla mia storia, potrò un po' alla volta entrare nell'esperienza che Gesù è vivo oggi e che il senso della nostra vita è metterci al suo seguito e stare uniti a Lui. È la fede. Allora si può capire con queste battute grossolane, no? Sul fatto che la parola conduce la nostra vita e che questa parola è testimoniata nella scrittura, nella morte e resurrezione di Gesù, nella fede nella morte e resurrezione di Gesù. Si può capire il primo compito delle comunità cristiane anche dopo 2000 anni, no? Il primo lavoro che fa una comunità per introdurci e accompagnarci nella fede, per renderci ascoltatori fedeli di quella parola, appunto, è interpretare le scritture. Vedete, è un compito per alcuni versi anche relativo, voglio dire, perché la parola ci ha presi fin dall'inizio, la parola ci parla a tutti i momenti della vita, Dio è presente e conversa con noi in tutti i momenti della settimana. Ma nell'assemblea, appunto, in qualche maniera noi ridiciamo questa esperienza, la riconosciamo, la attuiamo, facendola passare nella testimonianza delle scritture. O la testimonianza delle scritture ci aiuta a riconoscere la fede, appunto, che ci è data nella vita. E questo fa capire anche l'utilità o la necessità della comunità. La lettura della scrittura ha bisogno di una comunità. Il libro è nato insieme al popolo che ha ascoltato la parola e l'ha testimoniata e l'ha scritta. Il popolo dei credenti. E viene custodito il libro e riletto in una comunità, in un popolo. È la comunità che ci tramanda le scritture e ne apre incessantemente il segreto, mentre accoglie e accompagna il segreto della nostra vita. Allora, stasera vengono alcuni genitori, alcuni dei quali magari non vengono mai in chiesa, vengono qui a chiedere il battesimo domenica prossima. Il lavoro che deve fare una comunità qual è? È quello di riconoscere la parola profonda che Dio sta dicendo attraverso questa loro esperienza di generare un figlio, di dare la vita per un figlio. Che è quella parola, non è un'altra, quella che stiamo dicendo noi celebrando, non è diversa da quella di questi giovani. Ma venendo alla comunità, sono aiutati appunto a rendere più evidente questa parola e a riconoscerla come realizzata in Cristo e come celebrata e annunciata in una comunità cristiana. E questo è il sacramento del battesimo. E per questo allora si impegneranno a far diventare cristiano il loro figlio, perché riconosca questa verità. In questi anni, sapete, dopo il Concilio, sono successe cose molto interessanti nelle nostre comunità. La Bibbia, che era sempre rimasta una cosa da chierici, tenuta lontano dai fedeli, è stata tradotta, è stata portata in mezzo alle nostre assemblee e molti fedeli se ne nutrono. Una volta appunto questo bisogno non c'era perché bastava la parola ecclesiastica a sostenere la nostra fede, che in qualche maniera era confermata dalla cultura, dal contesto in cui vivevamo. Ma quando il mondo ha cominciato a essere invaso da un sacco, da una confusione di parole, e le parole cristiane sono diventate sempre più rarefatte, inconsistenti, abbiamo sentito il bisogno di riascoltare la parola cristiana, la sua fonte, dove nasce, per imparare quasi di nuovo a credere. Oggi l'ascolto della scrittura è ormai un aspetto familiare delle nostre assemblee. E buona parte della messa è dedicata appunto alla lettura e all'interpretazione delle scritture, come vedete, no? Ed è un aspetto importante per molti di noi che ci aiuta a decifrare, in una cultura complicata, a decifrare la nostra fede, no? Però su questo c'è ancora molta indecisione nelle nostre comunità. Io non ho neanche io sono deciso, e vedete che un po' picchiamo, un po' insistiamo, poi il fatto che la maggioranza dei parrocchiani se ne frega delle scritture lo accettiamo alla fine, no? Cioè, non è chiaro ancora se per le nostre parrocchie fa parte ormai di una formazione di base del cristiano una certa conoscenza della scrittura, quindi intanto si sta dando un sacco di robe, qualcuno entra in questa roba qui, ma non è che abbiamo fatto passare l'idea di dire guarda che la conoscenza rispetto a certe chiese cristiane che invece lavorano molto di più sulla Bibbia e cominciano in casa, incominciano con i bambini, no? Noi cattolici, queste robe qui, la scrittura è ancora un po', no? Quindi le comunità ancora giocano sul fatto che c'è una religiosità, c'è una domanda di sacramenti ancora forte. E d'altra parte mi pare c'è molta titubanza in ciascuno di noi su quanto si debba spendere in questa direzione, sul tempo che bisognerebbe dedicargli e sugli strumenti da adottare. Ecco, in questo senso ci sembrava che in questo itinerario si potesse, ancora una volta, non è la prima volta che lo facciamo, ma si potesse incoraggiare tutti noi su questa strada, di puntare sul serio, anche solo a sfruttare le occasioni che la comunità ci offre. E anzitutto la messa della domenica. Adesso non c'è tempo, ma credo due o tre battute bastino per capirci su queste robe qui, no? Mi pare che anche per questo obiettivo della conoscenza della scrittura, la messa della domenica è assolutamente strategica. Cioè, in pratica è l'unica cosa, siamo sinceri, per la maggioranza di noi. E qui, tra l'altro, è interessante perché a differenza di un gruppo biblico, di una catechesi, di una conferenza, di una lezione, no? Qui la lettura delle scritture ha il suo contesto ideale comunitario. E d'altra parte la parola della scrittura e la parola ecclesiastica, la predica, si intrecciano e la lettura diventa subito interpretazione, attualizzazione. E d'altra parte le letture, per come sono fatte, fanno entrare continuamente nella struttura della Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, e poi nel Nuovo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli o le Lettere degli Apostoli, e questo fa sistematicamente capire la struttura del libro e la metodologia di leggerlo. E d'altra parte la preghiera che chiude la liturgia della parola, il credo, la professione di fede e la preghiera collegano le scritture con la fede della Chiesa e con la vita spirituale di ciascun fedele. Quindi la prima cosa che vi proponiamo in questo itinerario, se vogliamo entrare un po' di più nel mondo delle scritture, è prendere sul serio la liturgia della parola della messa della domenica. Beh, adesso io dovrei dire tante cose, che voi siete bravissimi a sopportarci, prediche lunghe, impegnative, quindi bravissimi, va bene così, non pretendiamo troppo. Però ci sono alcune cosette che potrebbero, come si dice, moltiplicare il frutto di questo lavoro. Per esempio, vabbè, lo diciamo soprattutto per alcune messe, arrivare in orario e predisporsi un momento a un lavoro di questo tipo. Si può arrivare dentro, così mentre si sta facendo le letture, poi ascolti un pezzo alla volta. Non rende, è come uno che va a scuola, ma non ci va con la serietà con cui bisogna andarci, no? Quindi io dico arrivare in orario, predisporsi, magari con l'aiuto del foglietto, aderendo alla serietà del lavoro che viene proposto ad una predicazione impegnativa. Cosa pensate? Che non preferirei anch'io essere più popolare perché vi sbatto lì un predichino brillantissimo di 6-7 minuti, tutti contenti perché è corta? Perché da 20 anni sto affrontando la sfida di una predicazione impegnativa? Perché evidentemente ci vedo dentro qualcosa di decisivo. No, non mi pare che lo faccia per il gusto di tenerla lunga. Perché ci sono questioni decisive. Cioè sono modelli proprio di un cristianesimo che deve poi decidere, no? E poi anche, secondo me, bisognerebbe avere, come si dice, il coraggio di riprendere un po' il discorso. Perché se uno soltanto anche segue bene, ma dopo gli va via, hai capito? I foglietti li facciamo anche per portare a casa. Adesso stasera li portate a casa, poi non ne abbiamo. No, ve li diamo sulla porta, quindi ci sono. No. Perché ormai siamo abituati che non li portate a casa e facciamo un certo numero. Ma secondo me l'idea che durante la settimana basta 10 minuti durante la settimana riprendere il tema sostenuti dalle letture, sul foglietto trovate letture un po' di commento, e diventa una maniera con cui uno poi fa suo queste cose qui, se no uno le ascolta 20 anni e poi le dice sempre quello là. No. Quindi prima cosa, seconda. C'è un'altra possibilità che non propongo a tutti, non propongo tutta la vita, se no bisogna smettere di lavorare, di fare figli, venire in chiesa, facciamo il conventino, sapete, non è il modello che proponiamo, a dir la verità. Però voi sapete che c'è in comunità una lettura continua, che è la messa feriale, una alle 8 al mattino, una alle 6 e mezzo di sera. In questa messa introduciamo, anche qui faticosamente e pesando sulle 7-8 persone che sono lì tutti i giorni, quindi si beccano 8.900 prediche all'anno, e comunque l'idea che la comunità legga la scrittura, la commenti tutti i giorni, è proprio questa idea che fa fare un salto di qualità alla comunità e ai singoli. E qualcuno veramente ha fatto un salto di qualità nella familiarità con le scritture partecipando, almeno per un certo periodo della sua vita, alla messa quotidiana. Non so, dico una scemata, per esempio, se uno va a Milano a lavorare, mica gli chiedi la messa quotidiana, ma se uno va in pensione, sarebbe così strano che per 2 o 3 anni fa un giro nelle scritture, nell'Eucaristia quotidiana. È proprio, cioè, io sto pensando proprio delle cose sceme. Oppure, ma questo succede ogni tanto, ti capita un lutto fortissimo nella vita e vai a lavorare il senso della morte, della speranza. E ci sono persone che vanno a gestire questa elaborazione per alcuni mesi nella frequenza della messa quotidiana, perché hanno bisogno in qualche maniera di cercare, appunto, no? E questo potrebbe essere anche svolto, se uno non può andare a messa, con un messalino. Il messalino porta tutte le letture delle messe quotidiane e ti fa leggere la Bibbia circolarmente. E a un certo punto, alla fine, uno potrebbe anche arrivare a aprire la Bibbia. Non partite subito a aprire la Bibbia, vi scoraggia. Possibile, a meno che siate condotti. Alla Bibbia in qualche maniera si arriva, perché la Bibbia è una biblioteca, devi cominciare a entrarci. La liturgia è proprio un percorso anche didattico, per entrare un po' alla volta. Poi quando uno incomincia a capire l'universo della Bibbia, può anche aprirla, può anche prendere dei libri che l'introducono, può anche cominciare con una certa sistematicità a usare la Bibbia. E per questo ci sono anche dei gruppi, ci sono dei percorsi, sia a livello diocesano, la parrocchia fa qualcosa anche lei sulla Bibbia, eccetera, eccetera. Ecco, però sarebbe importante, tenete legato il discorso, che non fosse solo un discorsino dove uno dice in questa fase della vita mi interessa un po' la Bibbia, ma che lo sentissimo veramente come la responsabilità da cui siamo partiti di tenere il mondo su una colonna, che se crolla quella, crolla il mondo. Cioè noi l'amore alla Bibbia lo dobbiamo avere perché amiamo l'uomo. E amiamo il fatto che Dio vuol bene all'uomo e che Dio rivolge una parola all'uomo e che se gli uomini si dimenticano di questi, hanno perso proprio la testa.